Buonasera, buonasera, è tornato il giusto clima come tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in diretta dallo studio 3 di Via Olearo. In collegamento con noi, tra pochissimo lo sentiamo, Lorenzo Tecleme. In studio con me non c'è questa sera Marianna Osuelli, ma c'è Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca, bentornato alla mia sinistra, sempre a sinistra. Te.
Ciao Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Chissà se mi ricordo come si fa.
È già toccare il microfono? No, no, non si fa.
Vedi?
È già dimenticato. Un abbraccione a Marianna Osuelli, che aspettiamo qua naturalmente nelle prossime puntate, però oggi sta in redazione mentre Gianluca torna appunto alla conduzione, e quindi oggi niente note del prof, perché è tutto una nota del prof.
Ma oddio,
no. Non esageriamo, dici tu.
Non esageriamo.
Allora, diamo i nostri contatti, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per sms, telegram e whatsapp, clima@radiopopolare.it per le vostre mail, anche per partecipare alle nostre rubriche, che questa sera non facciamo perché non c'è Marianna Osuelli, quindi non facciamo neanche le rubriche.
Non facciamo niente.
Facciamo
mettiamo
proprio
un'ora di musica.
No, non è vero, però le rubriche questa sera non le abbiamo, così vi preparate per le prossime volte e ci mandate la vostra canzone che vi fa battere il cuore se pensate a tutte le questioni, i temi del giusto clima, e poi quell'incontro, quel momento della vostra vita che vi ha fatto fare un po' un click nel cervello e che vi ha fatto appassionare appunto ai nostri temi. I contatti di Enostra, te li ricordi quelli sì?
Sì, info@enostra.it è la mail, ricordiamo sempre che chi risponde alle mail di Enostra, chi risponde al telefono di Enostra, non è un call center sconosciuto, sono persone della cooperativa e sono oramai tante. E invece il numero verde, che è 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente venerdì 1 maggio non sarà attivo, come in tutti i festivi.
Certo. Di che cosa parliamo questa sera al giusto clima?
Allora, abbiamo tre interviste, una con Carlo Bontempo, che è direttore del Copernicus Climate Change Service, e parleremo un po' dello stato del clima. Sono usciti i dati di Copernicus sul 2025, e poi parleremo della conferenza di Santa Marta, che è in corso in Colombia, sull'uscita dai combustibili fossili, con Valeria Zanini di Ecco. E poi parleremo di un tema caldo, come si può dire, cioè la diffusione dei data center in Lombardia, e ne parleremo con un consigliere regionale, Simone Negri. E infine, l'ultimo tema, che non è un'intervista, è l'assemblea delle socie e dei soci di Enostra, che è in programma per il prossimo 9 maggio.
Però come sempre in apertura, questo non cambia mai, la nostra rassegna stampa a cura di Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, ma sentite, io mi aggiungo al vostro filone di pensiero, ma se invece di un'ora di musica facciamo un'ora di note del prof, cioè Gianluca Ruggeri che parla tipo messa della domenica.
O un'ora di rassegna stampa, vediamo chi dei due crolla per primo.
Vediamo chi riesce a portare più in basso gli ascolti di Radio Popolare, cioè questa è l'idea di stasera.
Senti, ma cosa ci racconti di bello, Lorenzo, questa settimana?
Allora, di bello vediamo, troviamo delle cose belle man mano, però vi posso raccontare molte cose interessanti, e parto da una che in realtà non facciamo da un po', cioè raccontarvi un bel report sul riscaldamento dell'atmosfera terrestre. Ci chiamiamo il giusto clima non a caso. L'ultimo di questi report l'ha pubblicato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è una delle tante branche scientifiche delle Nazioni Unite, e ci dice un po' di cose che non sono inattese, ma sono comunque notevoli. In rapida carrellata, il periodo 2015-2025 è il più caldo mai registrato, lo squilibrio energetico del pianeta è il più sbilanciato da 65 anni, e i colpiti dagli eventi meteorologici estremi legati al riscaldamento globale e alla crisi climatica sono già nell'ordine di milioni, mentre i danni nell'ordine di miliardi.
E su questo torneremo anche appunto con il nostro primo ospite, con Carlo Bontempo, ma insomma, davanti a questa situazione anche abbastanza preoccupante che ci descrivi, per fortuna che i governi di tutto il mondo stanno un po' correndo ai ripari, no?
E come no? Di transizione ecologica nei palazzi dei governi non serve che ve lo diciamo qua, si parla Pochissimo, ma in compenso si parla, e si parla molto, di guerra. E andiamo al secondo tema di oggi, cioè le ultime novità sulla crisi del Golfo Persico e la relativa crisi energetica. La notizia di oggi viene da un articolo del Wall Street Journal che ha fatto il giro del mondo e che dice sostanzialmente che secondo Trump e il suo entourage è meglio scommettere sulla guerra di resistenza, cioè il famoso stretto di Hormuz rimane bloccato con il suo quinto di petrolio e gas mondiale, quindi ancora fermo. Impossibili da spedire, nella speranza, la speranza di Trump e dei suoi, che i danni economici facciano cedere l'Iran prima che cedano gli Stati Uniti. È un po' un braccio di ferro giocato sulla pelle della gente. Sembra una follia, ma c'è una logica in questa follia. Gli Stati Uniti sono i principali esportatori di petrolio già da alcuni anni e come tali soffrono meno di altri, ad esempio meno di noi, l'aumento dei costi. Hanno persino la possibilità di far fare più profitti alle loro imprese estrattive che vendono a più non posso in questo periodo. È una scommessa quindi che ha una sua base logica dal punto di vista ovviamente della Casa Bianca, ma è anche una scommessa rischiosa perché gli statunitensi non apprezzeranno questa novità della benzina sempre più cara e soprattutto perché l'Iran non sembra particolarmente intenzionato ad arrendersi.
Ecco, è incredibile come siamo passati dall'inizio dell'anno a una situazione in cui sembrava esserci sui mercati internazionali molto più petrolio di quello che serviva, di quello che era la domanda, a una situazione in cui sta succedendo l'esatto opposto e appunto una situazione in cui le aziende statunitensi rischiavano addirittura di andare in perdita perché avevano dei pozzi che avevano dei costi di estrazione più alti del prezzo e adesso invece appunto una situazione all'opposto. E c'è anche un'altra piccola rivoluzione nel mondo dell'energia fossile mondiale con questa scelta degli Emirati Arabi Uniti che sembrano intenzionati a uscire dall'OPEC, che è il grande cartello globale del petrolio, l'organizzazione dei paesi produttori. Le cause di questo abbandono sono profonde, risalgono anche a molto tempo fa, ma di fatto l'OPEC tramite accordi appunto tra questi paesi produttori, aveva mantenuto relativamente bassa la produzione per vendere petrolio a un prezzo più alto e ovviamente erano i paesi fuori dall'OPEC che invece ne producevano di più. Gli Emirati Arabi Uniti vogliono venderne il più possibile anche eventualmente a costo di abbassarne il prezzo. Tutto questo comunque è congelato perché finché c'è la chiusura dello stretto di Hormuz di petroliere dagli Emirati Arabi Uniti non ne escono sostanzialmente.
Non escono, finché Hormuz è bloccato, tutto il discorso energetico mondiale in qualche modo passa da là e si ferma là. E veniamo a cose più vicine. Eurostat ci fa sapere che in Unione Europea i green jobs, quindi i lavori legati alla transizione ecologica, sono saliti a quota 5,8 milioni. E occhio, perché sono dati del 2023 e quindi è realistico che oggi siano abbastanza di più. Questo perché, come abbiamo detto peraltro altre volte qua, la transizione, chiaro, se gestita bene, chiaro, col bene comune in mente, beh, è anche un gigantesco piano industriale ed occupazionale, oltre che un piano ecologico, ed è molto più promettente come strategia di politica industriale rispetto alla rendita di posizione dell'economia fossile, che ormai, come dire, di dividendi sociali, di dividendi alla gente, di dividendi in termini di occupazione, ne stacca sempre meno. E di fronte a questi numeri, l'italico governo, quello di Giorgia Meloni, cosa fa? Forte dei dati che ci dicono che siamo tra gli ultimi in Europa per salari reali, gli unici assieme alla Grecia a essere più poveri di 20 anni fa, Giorgia Meloni chiede all'Unione Europea di fare meno transizione. In particolare, e qua vi diamo un aggiornamento su una notizia che in realtà da alcuni mesi vi stiamo raccontando, il governo italiano ha chiesto di sospendere l'ETS, cioè il cosiddetto mercato delle emissioni, a suo dire per aiutare le imprese. In pratica, invece di risparmiare facendo inquinare meno, si propone di continuare ad inquinare, ma senza pagare più. Vi abbiamo già detto in queste settimane di questa proposta, di come è stata molto contestata sia dagli scienziati, sia in realtà da molte imprese che si erano adeguate e dicono: ma come, ci avete fatto fare un lavoro e ora ci dite che non serviva niente? L'ultima novità di questi giorni è che l'Unione Europea ha risposto al governo italiano dicendo in breve no, l'ETS rimane com'è.
Ecco, devo dire che nelle ultime settimane sembra emergere un po' una spaccatura anche dentro Confindustria, no? Tra il presidente di Confindustria, che è su posizioni che faccio fatica a definire, diciamo molto arretrate, e invece c'è una parte consistente di Confindustria che che davanti alla situazione che si è creata vuole un po' cambiare idea. Hai parlato del governo italiano, che peraltro in teoria starebbe anche partecipando alla conferenza di Santa Marta. Ci tornerai dopo con la tua ospite, ma stiamo parlando del grande incontro organizzato da Colombia e Paesi Bassi proprio per riunire i paesi che vogliono abbandonare le risorse fossili in termini di utilizzo. Solo che appunto l'Italia partecipa, ma lo fa in sordina, non manda nemmeno il ministro, manda solo il poco conosciuto e ancora meno potente inviato per il clima, che è Francesco Corvaro. Praticamente la politica di Meloni è di partecipare ad ogni tavolo, quello sulla pace di Trump, quello sul nucleare di Macron, questo sulla transizione di Petro, che è il presidente colombiano, ma sempre in un angolino, senza farsi troppo notare, insomma, sembra uscita da un film di Moretti degli anni 70, insomma, no?
Esatto, solo che al contrario, no? Cioè Meloni sta là a chiedersi come faccio a farmi notare di meno, come faccio a fare in modo che nessuno mi noti. Un paio d'anni fa, mi ricordo, ero alla COP di Dubai col manifesto e iniziammo un articolo sulla strategia italiana alla COP dicendo il governo ha deciso di seguire la strategia dell'opossum, cioè fingersi morto, sperare che nessuno si accorge che ci sia, e mi pare che continui ad essere la nostra bussola in politica estera, no? Sperare che facciano tutti gli altri, dobbiamo solo partecipare e fare un comunicato stampa. In ogni caso, anche se magari non con un ruolo, diciamo, protagonista ed eroico dell'Italia, a Santa Marta i lavori proseguono, dopo appunto poi nell'intervista ne parliamo bene. E il tema più caldo per ora è stato la finanza, e in particolare una proposta molto discussa in queste settimane, quella di tassare gli extra profitti che le multinazionali del fossile stanno facendo grazie alla crisi di Hormuz, e usare questi extra profitti tassati proprio per finanziare l'abbandono del fossile stesso ed evitare di ritrovarci di nuovo in futuro in una crisi simile. Vi do qualche dato giusto per intenderci. Secondo 350.org, che pure elabora dati del Fondo Monetario Internazionale, questa crisi medio orientale costerà probabilmente 1.000 miliardi all'economia globale. Ma al contempo, secondo Global Witness, da loro prendo i dati qua, le 100 più grandi imprese del comparto energia e del comparto fossile hanno fatturato 30 milioni di dollari extra, diciamo, rispetto a quanto avrebbero fatturato senza la crisi, allora, e sotto il sottolineo, 30 milioni di dollari extra, allora.
Allora scritto al apostrofo ora, non allora per dire
all'apostrofo ora. No, ogni ora. Pensa un po', noi quanto stiamo fatturando in quest'ora del giusto clima? Più o meno di 30 milioni di
euro? Credo
dollari,
meno, adesso sono sicurissimo, dovrei parlarne con la nostra amministratrice delegata, ma credo un po' meno.
Anch'io la senso, anche il mio stipendio è leggermente meno rispetto a 30 milioni di dollari per quest'ora di lavoro. Dicevamo, ci sarebbe anche in realtà un discreto appoggio relativamente trasversale a quest'idea di tassare gli extra profitti. Ad esempio anche il governo italiano, che abbiamo detto non brilla, ha chiesto ad esempio all'Europa di farlo. Ma il percorso è lungo ed è difficile, c'è il lobbismo delle imprese, che è molto efficace, non vogliono essere tassate, c'è la loro amicizia con Trump, che non ha nessuna intenzione di implementare cose simili, e molte imprese del settore sono statunitensi, e infine ci sono i paradisi fiscali, che sono sempre pronti ad accogliere i soldi in fuga dal fisco.
Ma cambiamo argomento e andiamo in Rhode Island, che è uno stato degli Stati Uniti nord orientali, lì sotto il Massachusetts. E l'Università del Rhode Island ha pubblicato uno studio sull'accettabilità sociale delle energie rinnovabili, un tema cruciale di questi tempi, e sono andati a studiare un caso studio di un referendum comunale del 2019 su un progetto solare nel loro stato, in Rhode Island. In quel caso il referendum passò, i cittadini votarono in maggioranza a favore del progetto, ma i ricercatori sono andati a cercare di capire quelli che avevano votato no, e in particolare quelli che hanno votato no, ma dicevano io sono a favore delle rinnovabili, però non a questo progetto, come spesso succede. E sono andati a cercare di capire perché, e la risposta è che i fattori che rompono un po' la fiducia verso progetti di questo tipo sono la mancanza di partecipazione della comunità, e questo è uno dei temi su cui è nostra da sempre si spende, e poi in quel caso c'era anche un problema con la deforestazione, quindi venivano tagliati degli alberi per fare l'impianto. Questi sono appunti insomma, che sono utili non solo per quel contesto, se vogliamo, da un certo punto di vista molto locale, ma anche probabilmente per dibattiti simili in tante parti del nostro paese.
E concludiamo con una notizia bella, almeno potenzialmente bella, di cui si sta parlando molto poco. Il Ministero dell'Ambiente, assieme a quello dell'Agricoltura, ha lanciato la consultazione pubblica relativa al PNR, che non è il PNRR, quello c'ha la R doppia, bello questo mondo di acronimi, ma è il Piano Nazionale del Ripristino della Natura. È un documento che dovrebbe fare appunto quello che suggerisce il titolo, cioè proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali italiani. Il grande nemico che si affronta qual è? Chiaramente è il consumo di suolo. È interessante questa notizia perché non è ancora il lancio del documento, ma è il lancio della consultazione, cioè vuol dire che anche associazioni e cittadini possono dare il loro parere in questa fase. Una volta raccolti i pareri, si lavorerà al documento che verrà approvato e poi questo PNR, senza la doppia R, si applicherà a molti comuni, non a tutti, sono alcune migliaia di comuni che dovranno recepirlo. Quindi, come sempre, la strada è lunga, c'è un po' di burocrazia in mezzo, ma vale la pena di rompere un po' le scatole e partecipare, che è sempre una cosa positiva.
Ma non potevamo chiamarlo in un altro nome, però? No, voglio dire, con un altro nome, di nuovo PNR. Vabbè, così, è un
Ma
po'.
non dare idee che poi fanno gli acronimi, partono quelle cose tipo Pago Papa come pubblica amministrazione. Non diamo idee sui nomi, davvero,
No,
meglio
no, no.
così.
Grazie mille, Lorenzo De Clemi, ti ascoltiamo più tardi con la tua intervista.
Ciao, a dopo.
Ciao,
Ciao.
a dopo. Andiamo a parlare di clima e ne parliamo con il nostro ospite che è Carlo Bontempo, climatologo e direttore del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, che è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
È un servizio tanto più prezioso di questi tempi quando, per esempio, gli Stati Uniti stanno un po' rinunciando a giocare un ruolo, diciamo, nella scienza globale su questi temi. Grazie Carlo per aver trovato il tempo per questa intervista. Sono giorni molto pieni per voi, avete pubblicato i dati relativi al clima nel 2025, allora partiamo da qui, partiamo dalla constatazione che anno è stato a livello globale e poi in particolare che anno è stato invece per il continente europeo.
Beh, sembra magari una battuta, però è stato un anno caldo. A livello globale è stato uno dei 3 anni più caldi nella serie storica. A livello europeo parliamo della regione 6 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è praticamente l'Europa con un'estensione un po' più in là dell'Unione Europea, specialmente a est. È stato l'anno più caldo mai osservato, con un'anomalia ben oltre i 2 gradi, 2,4 gradi rispetto al periodo preindustriale.
E quindi l'Europa in qualche modo si conferma un po', no? Un hotspot, no? Di queste dinamiche della crisi climatica globale, no?
Sì, assolutamente. Se guardiamo il riscaldamento globale, l'Artico è in assoluto la regione che si riscalda di più e l'Europa è il continente che si riscalda di più, ma anche se non guardassimo solo ai continenti, ma guardassimo a una qualsiasi estensione spaziale di dimensioni significative, l'Europa risalta in modo evidente come una delle regioni in cui il clima si riscalda di più, e questo ovviamente ha tutta una serie di conseguenze, dalla quantità di giorni con neve al suolo, alla quantità di ghiaccio sulle nostre montagne, alla temperatura degli oceani e via dicendo. Un po' nel rapporto che abbiamo pubblicato oggi entriamo nel dettaglio di tutte queste, di moltissime di queste variabili, diciamo.
Ecco, a me fa impressione che negli ultimi anni ogni singola volta che mi capita di parlare con un agricoltore, un'agricoltrice, insomma con qualcuno impegnato nella coltivazione dei campi, non c'è nessuno che non racconti la fatica di dover affrontare questa dinamica. Una dinamica che ormai è evidente da parecchi anni, non siamo più nella situazione in cui stiamo prevedendo il futuro, ma lo stiamo vivendo, e siamo sostanzialmente prossimi alla famosa soglia del 1,5 gradi di aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali, ovviamente a livello globale, che è un po' il primo dei limiti definiti dall'accordo di Parigi, no? Dovremmo fare tutto il possibile per rimanere sotto questo 1,5 gradi. Sappiamo che, insomma, per come vengono definite queste grandezze, se vogliamo, queste misure, non è ancora possibile dire che questa soglia è stata superata, serve una conferma che verrà solo tra qualche tempo. E allora vogliamo ricordare a chi ci ascolta che cosa dobbiamo aspettare per dire che siamo oltre il 1,5 gradi, e se è possibile fare un po' una previsione di quando questo potrebbe avvenire.
Sì, no, assolutamente. In realtà è una definizione strana questa del 1,5 gradi negli accordi di Parigi, perché inevitabilmente sapremo di aver passato l'accordo, il valore del 1,5 gradi solo a posteriori, nel senso che gli accordi parlano di una media su 20 anni, e chiaramente dovremmo aspettare 20 anni per sapere, o 10 almeno per sapere, se questa soglia è stata superata. Adesso, facendo una serie di assunzioni ragionevoli sul riscaldamento attuale, su quelle che potrebbero essere le variazioni del clima negli anni seguenti, è verosimile aspettarsi che si arriverà al 1,5 gradi nei termini definiti dell'accordo di Parigi, possibilmente anche prima della fine di questo decennio, cioè già nel 2029, che ormai è dietro l'angolo, potremmo già aver passato il 1,5 gradi. Per cui la possibilità di rimanere sotto al 1,5 gradi, come avevamo sperato a Parigi più di 10 anni fa, questa possibilità non esiste in realtà, in pratica. Passeremo il 1,5 gradi, ormai praticamente certo, e la questione sarà un po' quella di gestire l'overshoot, il superamento del 1,5 gradi, e possibilmente il ritorno a una temperatura tanto fresca come quella attuale, se vogliamo dirlo in modo un po' ironico, perché da qui in avanti inevitabilmente vedremo temperature più alte.
E questo trend che ci stai descrivendo, che ovviamente si conferma come trend complessivo, ma sappiamo che c'è una certa variabilità anno per anno che dipende da una serie di fattori, e per esempio dipende dalla presenza del fenomeno del Niño o della Niña a seconda degli anni. Da questo punto di vista abbiamo già magari delle evidenze scientifiche che ci possono dire qualcosa su che cosa succederà quest'anno? Sarà un anno in cui farà un po' più caldo, un po' meno caldo del solito?
Sì, questa è la domanda. In realtà c'è stata anche molta copertura da parte dei media sul possibile Niño, perché ovviamente è parte del nostro compito quello di fare previsioni per i prossimi mesi. Queste previsioni ovviamente sono meno affidabili delle previsioni meteorologiche, perché vanno per i prossimi sei mesi, però specialmente quelle fatte adesso a maggio-giugno iniziano ad avere una capacità di previsione discreta, e fino adesso, cioè da gennaio fino adesso, i modelli hanno aumentato il loro accordo nella direzione di un possibile Niño. Questo non vuol dire che necessariamente succederà, né vuol dire che sia sicuro che sarà un Niño molto forte, però confrontando quelle che sono le previsioni fatte fino adesso con i dati storici, c'è un segnale molto forte. Quindi a parità di altre informazioni, la probabilità che ci sarà un Niño che si svilupperà nel corso dell'estate, che potrebbe poi quindi guadagnare o rafforzarsi nei mesi successivi, è alta. Adesso, se questo succedesse, come sembra probabile, questo porterebbe quasi sicuramente a un nuovo picco della temperatura globale. Abbiamo visto il picco massimo nel 2024, che era un anno del Niño, e verosimilmente, se avvenisse nei prossimi mesi, potremmo avere un nuovo picco nel 2027.
Tra l'altro, se dovessimo avere un'estate calda in una situazione di crisi energetica con i prezzi dell'energia elettrica alti, insomma, questo potrebbe portare anche veramente a impatti significativi sulle bollette di chi, per esempio, per affrontare l'estate utilizzerà il condizionatore.
Purtroppo il segnale si perde un po', quindi non ho capito bene la domanda.
No, era solo un commento sul fatto che siamo in una situazione di crisi energetica. Un'estate calda ovviamente potrebbe portare a un aumento delle bollette per il condizionamento estivo, insomma, perché di questo.
Sì, che tra l'altro questo poi è una cosa interessante, perché storicamente a livello europeo, in molti paesi europei, il picco di domanda di energia, di richiesta di energia, era in inverno,
certo,
per il riscaldamento,
certo,
mentre adesso, proprio per effetto del cambiamento climatico, vediamo un picco secondario, che in alcuni casi non è secondario, in estate per la necessità di raffreddamento, e quindi degli impianti di condizionamento. E questo in realtà ha un effetto climaticamente perverso, perché ovviamente noi cerchiamo di raffreddare le nostre case, ma nel raffreddare le nostre case riscaldiamo l'ambiente fuori dalle case, peggiorando la situazione climatica, soprattutto nelle città, che sono il luogo dove l'impatto delle ondate di calore e l'impatto sulla mortalità delle ondate di calore è più significativo.
Grazie per averlo ricordato, perché ce lo ricordava anche Emanuele, un nostro ascoltatore che ci ha scritto in questo momento. Carlo, prima di salutarci, un'ultima domanda rispetto al fatto che appunto tutta questa dinamica porta a un aumento della frequenza di eventi estremi, di ondate di calore, con tutte le conseguenze, e sappiamo già anche che nel 2025 questi eventi estremi si sono manifestati in maniera molto significativa. Però c'è uno dei fenomeni che desta più preoccupazione a livello globale, è l'evoluzione della cosiddetta AMOC nell'Oceano Atlantico, no? Quella circolazione molto articolata e complessa, che fa sì che il Nord Europa sia un po' più caldo di quello che sarebbe se non ci fosse. Allora, ci sono dati sull'evoluzione di questa corrente? Possiamo dire qualcosa o è ancora abbastanza presto?
Purtroppo la linea è molto disturbata, quindi ho ricevuto una parola su ogni due, però più o meno ho capito che la domanda è sulla corrente dell'AMOC,
esatto.
Atlantic Overturning Meridional Circulation. Questo non è un tema che abbiamo affrontato in modo esplicito nel rapporto, o neanche in modo implicito, però è sicuramente un tema di cui si parla molto nei mezzi di comunicazione, e che recentemente ha avuto anche un certo rilievo per una serie di pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Mi sembra che, come in molti di questi casi, ci sia un dibattito ancora vivo nella comunità scientifica, delle persone che pensano che l'alterazione di questa corrente sia imminente e che gli impatti saranno visibili anche nella nostra vita, altri che pensano che nonostante questa sia una possibilità concreta, non è detto che avvenga in modi imminenti o che avvenga in modi molto, molto drammatici. Però è vero che rispetto a quello che era scritto nell'ultimo rapporto dell'IPCC, che ormai ha qualche anno, il consenso si sta leggermente spostando sul fatto che la probabilità che questo possa succedere in modo più drammatico e più vicino nel tempo è un po' aumentato.
Grazie Carlo Buontempo, direttore del servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, che è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Torneremo a sentirci tutte le volte che pubblicherete i vostri dati, i vostri rapporti. Grazie ancora.
A presto, grazie.
Grazie ancora Carlo Buontempo e noi ci andiamo ad ascoltare i Gorillaz con Baby Queen.
From Thailand again, she had grown up into a queen. Down in the abyss where the night never turns to daylight, she kept me in a Polaroid. Upon her wall, under Garuda's mirror eyes, she takes flight. Yeah, the kid's alright.
Il giusto clima a Radio Popolare. Allora andiamo alla conferenza di Santa Marta, di cui abbiamo parlato ultimamente diverse volte. Valeria Zanini è esperta di diplomazia climatica del think tank ECCO e ci racconta proprio la conferenza di Santa Marta direttamente da Santa Marta. La racconta più che a noi al nostro Lorenzo Tecleme.
Partiamo dal principio. Cosa ci fai a Santa Marta? Perché è importante seguire questo evento?
Allora, sono a Santa Marta da una settimana ormai, siamo qui per il summit sulla prima transizione, cioè la prima conferenza sulla transizione dei combustibili fossili. Questo è un summit che è stato lanciato da Colombia e da Paesi Bassi durante la COP l'anno scorso in Brasile, quando diciamo la COP dell'anno scorso aveva un po' in capo il compito difficile di rispondere a come usciamo dai combustibili fossili, quindi due anni prima, facendo un passo ancora indietro, a Dubai era stato deciso la COP28, era stato finalmente affermato, insomma, che per affrontare la crisi climatica, per andare alla velocità a cui abbiamo bisogno di andare, la priorità, insieme ovviamente a triplicare le rinnovabili, raddoppiare il ritmo dell'efficienza energetica, era uscire dai fossili. Quindi una volta che finalmente avevamo ottenuto questo linguaggio sui fossili, che poi sono sempre il grande elefante nella stanza delle negoziazioni climatiche, a Dubai, la COP di Belém aveva un po' il compito di dire: bene, l'abbiamo detto, ora come lo facciamo? E ovviamente è stato molto complicato, nel senso che le COP, insomma, tutto lo spazio delle Nazioni Unite è legato alla regola del consenso, e quindi ovviamente quando si parla di combustibili fossili si incontrano le resistenze sempre di blocchi di paesi produttori e in primis i paesi del Golfo. Quindi alla COP, diciamo, una via di uscita è comunque la stata trovata, perché la presidenza ha raccolto l'istanza di più di 80 paesi che hanno chiesto comunque a gran voce di creare uno spazio e iniziare a lavorare su una roadmap di transizione dei fossili. Quindi abbiamo questo processo, diciamo, che era iniziato in Brasile, e in parallelo la Colombia e i Paesi Bassi hanno lanciato questa conferenza, che appunto si sarebbe tenuta ora ad aprile a Santa Marta, proprio per parlare solo di combustibili fossili con i paesi più ambiziosi, che lì in Colombia erano un 24 più o meno che si sono uniti a questo appello, e qui in Colombia alla fine siamo arrivati a una sessantina di paesi presenti.
Gli organizzatori hanno detto più volte: questo evento non serve a sostituire le COP, anzi gli esiti li porteremo alla prossima COP, che sarà in Turchia a novembre. E però è difficile non pensare che una conferenza come questa nasce proprio dalla delusione rispetto al funzionamento della diplomazia climatica. Ecco, il sistema di governance del clima delle Nazioni Unite è davvero in crisi, e nel caso come lo si salva? Domanda da $1 milione, ma se la persona giusta a cui chiedere.
Allora, secondo me bisogna misurare anche le capacità degli spazi diplomatici a seconda delle domande che portiamo in questi spazi diplomatici. Diciamo che in assoluto c'è un tema enorme sul multilateralismo, ovviamente, come sappiamo, e sul più in generale, diciamo, sull'ordine costituito, insomma, su quello che si chiama rules-based order, a causa ovviamente della posizione degli Stati Uniti, che aggrava una situazione, diciamo, politica internazionale già molto tesa, anche proprio sulle catene del valore verdi. Secondo me, quindi, diciamo, in questo contesto dobbiamo anche inserirci a che punto siamo nella lotta al cambiamento climatico. Noi abbiamo avuto anni di lavori delle COP, ora siamo appunto alla 30ª, che è conclusa a novembre, ora andiamo verso la 31ª, anni di lavoro delle COP che sono servite per far sedere a tavolino all'inizio i principali emettitori, poi tutti i paesi del mondo, per cercare di capire come uscirne, quindi per settare i target, come sappiamo. Questa è la fase più difficile, la fase dell'implementazione, quindi abbiamo finito a 10 anni dell'accordo di Parigi, abbiamo finito di discuterne i dettagli tecnici, quindi l'operazionalizzazione, e ora bisogna effettivamente capire come mettere a terra queste iniziative, e forse chiaramente per farlo lo spazio delle COP, che è basato sul consenso di quasi 200 paesi, è complicato. Questa è una cosa che, diciamo, un po' in parallelo era già stata affrontata all'interno delle COP, creando dei filoni paralleli nelle negoziazioni, quelle che poi si chiamano l'action agenda, e quindi uno spazio in cui si potevano raccogliere iniziative anche di gruppi più piccoli di paesi. E quindi le due cose, diciamo, sono complementari tra di loro. Questo perché le COP, secondo me, all'inizio, diciamo, hanno favorito una cosa fondamentale, che era diciamo, la cooperazione sui costi della transizione. Quindi chi paga, come facciamo, chi ci mette l'impegno oggi per avere un bene collettivo domani. In questo momento, grazie a tutti gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi 10 anni soprattutto, la transizione è economicamente conveniente ormai. Cioè, sappiamo che la produzione di elettricità da rinnovabili è molto più conveniente di quella da combustibili fossili. Quindi quello che va affrontato è un po' un'inerzia del sistema, e ci troviamo in un contesto in cui siamo arrivati, diciamo, a una situazione in cui gli stati si fanno non più, quindi, diciamo, cooperazione sui costi, ma competizione sui benefici. E quindi anche qui, diciamo, lo spazio delle COP non si presta, diciamo, idealmente come spazio di implementazione. Ed è proprio per questo che iniziative in parallelo, come quella di Santa Marta, ci permettono di portare avanti con gruppi di volenterosi ambizioni, diciamo, più granulari anche, quindi che non richiedano solo grandi target, grandi risultati, ma anche proprio scendere a terra e dire quali sono le barriere, quali sono gli ostacoli che stiamo affrontando, quali sono le soluzioni possibili, quali sono già in atto, come ci possiamo coordinare per metterle a terra.
Ti chiedo allora di farci un po' un riassunto. Cos'è successo finora? Cosa sta succedendo? Cos'altro deve succedere? Che notizie ci aspettiamo da Santa Marta?
Allora, Highlight, la conferenza era organizzata su diciamo varie sezioni, proprio perché uno degli obiettivi principali era che fosse un processo molto partecipativo. Quindi nella prima sezione sono stati invitati per 2 giorni il mondo dell'accademia, quindi sono stati più di 400, forse siamo addirittura 500 scienziati dal mondo internazionale che si occupano di decarbonizzazione e di transizione dei fossili, che si sono riuniti a Santa Marta per i primi 2 giorni in 16 diversi work stream di lavoro su temi diversi, quindi su tutti gli angoli diversi della transizione, dalle barriere legali a quelle economiche, dalla diversificazione delle economie produttrici a possibili dialoghi tra produttori e consumatori, tra paesi produttori e consumatori di combustibili fossili. Si sono riuniti per 2 giorni per discutere di queste soluzioni e hanno stilato una lista di 12 priorità che poi è stata portata, diciamo, nel segmento di alto livello politico. Nel frattempo, in parallelo, diciamo, alla sezione accademica si è avviata la sezione, quella che è stata chiamata People Summit, quindi la sezione della società civile, in cui si sono raccolti vari gruppi di interesse, diciamo, della società civile, di attivismo, ma anche di think tank, di esperti, raccolti per rappresentare quanto più possibile i diversi segmenti, anche le popolazioni più, diciamo, marginalizzate a livello internazionale, e hanno raccolto anche loro le loro priorità, e anche queste sono state portate al segmento politico. In parallelo hanno fatto la stessa cosa anche i governi sottonazionali, quindi, come vedi, diciamo, c'è stato un grandissimo investimento da parte della Colombia e dei Paesi Bassi per cercare di raccogliere proprio le voci di tutti in questo processo, senza aver paura delle contraddizioni che sarebbero emerse. Questa è una cosa che, diciamo, che hanno detto in modo molto vocale sia i Paesi Bassi sia la Colombia, insomma, i due coorganizzatori, dicendo: i Paesi Bassi, per esempio, in questo momento devono aumentare il loro consumo di gas, e quando gli è stato chiesto, loro hanno detto: noi lo sappiamo, cioè noi ne siamo consapevoli delle contraddizioni e delle difficoltà di un processo del genere, però un processo del genere ci tiene ancorati a una visione di medio e lungo termine su cui investiamo, diciamo, per mettere un'implementazione globale di questo obiettivo. Altro filone, quindi abbiamo detto la parte accademica, la parte società civile e poi quella dei governi regionali, locali, e poi gli ultimi 2 giorni, quindi ieri e oggi, c'è il segmento di alto livello dove si sono raccolti siamo a 60 stati, quindi rappresentanti di 60 stati, sia a livello ministeriale sia a livello, diciamo, più di funzionari, inviati speciali, più l'Unione Europea. Si sono raccolti e stanno facendo 2 giorni di plenarie e discussioni in cui discutono, diciamo, i 3 grandi pilastri di questa conferenza per valutare insieme quali sono le posizioni di questi stati. E ci aspettiamo che si chiuderà stasera e un report di chiusura dovrebbe arrivare, ma a differenza delle COP non lo aspettiamo proprio in chiusura di conferenza, perché non è un file negoziale, è più un report di riassunto di quello che è emerso, che uscirà probabilmente a maggio. Altra novità è che, come abbiamo detto, come abbiamo sottolineato, come anche la Colombia ci ha tenuto a sottolineare, questa non è una sola conferenza, è l'inizio di una conferenza, è la prima conferenza di transizione dei fossili, ma è proprio l'avvio di un percorso diplomatico. La prossima conferenza si terrà a Tuvalu entro un anno, quindi possiamo immaginare l'inizio dell'anno prossimo, e secondo me, diciamo, il punto un po' fondamentale è il fatto che si sta creando qui una coalizione di stati, cioè anche diciamo contro chi, ovviamente, diciamo, legittimamente chiede come si fa a fare la transizione dei fossili con 60 stati che, per quanto rappresentino un terzo del consumo di fossili, un terzo del PIL globale, comunque non hanno all'interno la Russia, la Cina, insomma, gli Stati Uniti. Secondo me la risposta è proprio creare uno spazio diplomatico per cui un gruppo di paesi con interessi simili, e l'interesse simile in questo caso è voler uscire da combustibili fossili, riconoscere la vulnerabilità a cui ci espongono le dipendenze dei fossili nelle nostre economie, si creino anche uno spazio per poter avere interlocuzioni più solide anche con altri attori.
E in tutto questo l'Italia che ruolo ha giocato, se ha giocato un ruolo?
Allora, l'Italia intanto è venuta, che è già un'ottima cosa secondo me, nel senso che direi che non era scontato. Comunque questo è uno spazio di, appunto, di una coalizione di volenterosi, come viene chiamata, quindi di paesi più ambiziosi in quest'ambito, quindi è venuta nella persona di Francesco Corvaro, l'inviato speciale per il clima, è venuta e diciamo ieri ha fatto un intervento in plenaria. Secondo me è stato anche un intervento molto interessante, proprio perché diciamo, invece di, come spesso succede, ripetere gli impegni presi, l'impegno sulle rinnovabili, insomma, non nominare mai, insomma, l'elefante nella stanza, diciamo, l'inviato speciale per il clima ha portato l'attenzione sull'urgenza di trasformare questo in uno spazio diplomatico. Quindi secondo me questo è un, diciamo, un punto interessante che dobbiamo ancora capire in che modo potrebbe venire implementato, nel senso che poi ovviamente, come sappiamo, cioè, creare un forum, creare un blocco diplomatico non è una cosa facile, non è scontato. Però ecco, mi sembra che ci sia stato un, diciamo, un investimento in questo processo. Ora vediamo che cosa vorrà dire in termini operativi anche alla fine di questa conferenza, ma anche e soprattutto nei lavori che seguiranno in quest'ultimo anno, in questo prossimo anno, e anche in che modo, diciamo, confluiranno all'interno dei lavori della COP, che la COP31, che raccoglierà, diciamo, quello che emergerà a Santa Marta e portarlo all'interno dei lavori delle Nazioni Unite. Vediamo anche in quel contesto l'Italia come si porrà e quanto sosterrà, diciamo, questa iniziativa e la continuazione di questa iniziativa. Però direi già ottimo, insomma, avere un investimento di capitale politico in questo processo.
Grazie ancora, grazie a Valeria Zanini, esperta di diplomazia climatica del think tank ECO, che ci ha parlato nell'intervista di Lorenzo Tecleme della conferenza di Santa Marta. E andiamo adesso a cambiare argomento. La Lombardia si prepara a un'invasione di data center, che sono delle infrastrutture sicuramente utili, però che hanno degli impatti notevoli sia sulla rete elettrica sia più in generale sul consumo del suolo. Proviamo a dimenticare per un istante il fatto che spesso le aziende che sviluppano questi centri di calcolo sono le grandi regine del comparto tecnologico globale e che spesso di fatto pagano pochissime tasse, e che comunque a tutti gli effetti estraggono valore dal nostro paese in modi diversi, in molti modi diversi. Andiamo però a cercare di capire un po' qual è l'impatto fisico, quindi, di questi edifici. Abbiamo in collegamento con noi Simone Negri, che è consigliere regionale del Partito Democratico, che ha approfondito proprio questo tema. Benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
C'era Vincenzo, il nostro ascoltatore, che parlando appunto dell'estate che ci aspetta, commentava quindi più blackout da condizionatori alla faccia dei data center. Allora, Simone, ci puoi dare un'idea di che cosa c'è in programma nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e quanti nuovi impianti verranno realizzati in Lombardia?
Ecco, quando si parla di data center, il primo problema con cui ci si scontra è che siamo di fronte a un balletto di cifre, a stime che oggi sono difficili, e anche a una scarsa trasparenza complessiva, perché non sappiamo neanche effettivamente quanti progetti siano realisticamente in corso e anche da quale potenza. Per dire cosa c'è già, allora, se andiamo a vedere sul sito datacentermap.com, vediamo che su 170 data center complessivamente presenti in Italia, 86 sono in Lombardia, e di questi 86, 68 sono data center attivi su Milano e provincia. Se ne aggiungiamo due arriviamo a 70, tiriamo dentro anche i due che ci sono su Pavia. Bisogna anche distinguere cosa si intende per data center. Ad esempio, l'osservatorio del Politecnico di Milano, che è stato audito in commissione quinta regione Lombardia, ha parlato di cifre diverse, perché diceva che ci sono 49 data center operativi in Lombardia, 33 sono a Milano, però facendo riferimento a unità o cluster che contengono più edifici, quindi okay. Mentre il sito che citavo prima probabilmente parlava di edifici singoli, in questo caso parliamo di gruppi, di raggruppamenti di data center. Sta di fatto che sicuramente 33 sono attivi a Milano, 10 sono in costruzione e vedranno la luce, saranno operativi dal 2028 e il 2029, e 23 sono nelle fasi avanzate di autorizzazione. A questi, quindi 33 ci sono, 33 dovrebbero arrivare. A questi se ne dovrebbero aggiungere altri 19 che sono in corso sulla zona più settentrionale della provincia pavese, quindi quella chiaramente più vicina a Milano, che è oggi il polo di sviluppo probabilmente principale in Europa per i data center. Non ha molto senso forse guardare i numeri, conviene più guardare i numeri di data center, conviene guardare la potenza installata, perché un dato impressionante, come avrete capito, è già che sono concentrati prevalentemente in città metropolitana di Milano, il 68% della potenza installata con questi 33 impianti è sulla città metropolitana di Milano, cioè il 68% a livello italiano, quindi parliamo di una concentrazione pazzesca. Stimano chi, l'Associazione Italiana dei Data Center stima che entro il 2028 si dovrebbe già arrivare a una capacità installata di 1 gigawatt, quindi qualcosa di molto rilevante a livello nazionale.
Lo ricordiamo, più o meno nel momento di picco massimo del sistema elettrico italiano siamo dalle parti dei 50-60 gigawatt, uno in più in poco tempo, solo per questa cosa qua è tanto. Senti, hai già in qualche modo parlato degli impatti in termini di consumo di energia, a questo si somma poi il consumo di suolo e anche, almeno insomma, per alcuni di questi, di acqua, no?
Sì, assolutamente. Io credo il primo tema ovviamente è il consumo di energia, perché già un rapporto di A2A TEA di qualche mese fa, quindi già stagionato in questo campo, però parlava di consumi che potrebbero arrivare, secondo uno scenario medio, a 2-3 gigawatt al 2035, in uno scenario invece di sviluppo più rapido addirittura al 4,6 gigawatt. 4,6 gigawatt equivale al 13% dei consumi elettrici sostanzialmente italiani. Tra l'altro consideriamo sempre che sarà concentrato essenzialmente nel nord, molto probabilmente appunto nella zona di Milano. Come dicevi te, il tema dell'energia è un tema che purtroppo ancora una volta si sta rivelando particolarmente critico, il consumo di suolo. Sempre il Politecnico ci dice che i data center che sono stati costruiti in termini di superficie per il 53% sono stati costruiti su suoli agricoli o vergini, quindi nonostante la grandissima disponibilità di aree dismesse, pensate anche a Milano, città metropolitana, i siti ex industriali che sono lì fermi da almeno 20 anni, però si continua a consumare suolo. E se andiamo a vedere dove sono localizzati i principali cluster di data center, vediamo che in buona parte adesso si stanno spostando sempre con maggiore vigoria verso il Parco Agricolo Sud Milano e, se pensiamo al Pavese, anche in zona Parco del Ticino. Perché poi l'altro problema enorme è che quando si pensa al data center si pensa allo scatolone, al capannone, no? In realtà c'è quello, ma ci sono tutte anche le infrastrutture necessarie per far, certo, ovviamente andare i data center, che oggi sono le stazioni elettriche per portare energia, per trasformare energia, perché sono collegate alla rete dell'alta tensione. E sono chilometri di tralicci dell'alta tensione, appunto. Magari un domani potrebbero essere nuove centrali elettriche per produrre più energia elettrica, e o le BES, che spesso anche negli altri paesi hanno accompagnato questo tipo di infrastrutture.
Le BES, cioè le grandi batterie industriali, per appunto.
Le grandi batterie industriali, sì. Ci sono alcuni aspetti che stanno emergendo nel corso degli ultimi mesi, che sono in particolare rispetto agli impatti, diciamo, emissivi e rispetto alla formazione di isole di calore, perché sono strutture che scaldano moltissimo e che vanno raffreddate. Nel raffreddamento negli Stati Uniti, almeno i data center di prima generazione usavano essenzialmente acqua, quindi hanno comportato consumi idrici pazzeschi. Si pensi che nella contea di Luton in Virginia, che è un po' il maggiore centro di sviluppo dei data center negli Stati Uniti, hanno comportato un aumento del 63% dei consumi idrici, quindi qualcosa di veramente spaventoso. Diciamo che ci sono sistemi ora chiusi, sistemi ad aria, quindi non necessariamente consumano acqua, bisognerebbe anche dirglielo e impostarglielo per legge, però sicuramente scaldano. E in questi giorni è stato pubblicato un articolo scientifico dell'Università di Cambridge che ha studiato cosa succedeva intorno ai 6.000 data center in giro per il mondo, e è stato visto che i data center generano comunque isole di calore mediamente di 2 gradi centigradi in più,
certo,
e in alcuni casi addirittura di 9 gradi centigradi, quindi insomma abitare vicino a un data center.
Abbiamo ancora un minuto, Quindi ti chiederei, allora intanto per rispondere a Paolo che ci ha scritto, il sito dove si trovano le localizzazioni dei data center è datacentermap.com, giusto?
Esattamente,
perfetto. Mentre ti volevo chiedere una tua valutazione sulla proposta di legge regionale sul tema dei data center, se ti sembra adeguato a regolare la questione o se insomma, avete delle modifiche da proporre, ma veramente in un minuto.
Sì, allora innanzitutto è stata una buona cosa che Regione Lombardia, su stimolo nostro, abbia deciso di legiferare in materia di data center, però la valutazione che abbiamo dato in commissione della legge è molto negativa, perché si basa su un concetto pianificatorio che sostanzialmente è quello della mano invisibile. Cioè,
che non è molto pianificatorio, diciamo.
Non è la non pianificazione, chi prima arriva meglio alloggia, non si fa conto di un approccio prudenziale, ad esempio, che è quello che detterebbe quello che è successo a livello mondiale. Cioè l'Irlanda, che è certo un paese aperto all'innovazione, sede delle principali big tech, eccetera, è arrivata a dover fare una moratoria nel momento in cui si sono resi conto che i data center consumavano dal 23 al 25% certo. della loro energia elettrica. In più c'è il tema del consumo di suolo che non viene assolutamente toccato e la legge è stata pur peggiorata, ci tengo a chiudere con questo, in commissione, perché è stato approvato un emendamento a prima firma di Giulio Gallera, ex assessore alla salute, oggi certo. Consigliere di Forza Italia, che sostanzialmente dice che quando il data center viene costruito su un'area dismessa, indipendentemente dai costi di bonifica, da quello che ci si debba fare, eccetera, i promotori, che come sapete sono tutte big tech, quasi tutte americane, iper miliardari, eccetera, sostanzialmente non si devono far carico di compensazioni, cioè significa che se
su una
città come Legnano, che è piena di aree dismesse in pieno centro abitato, dovessero costruire un data center, probabilmente non sarebbero tenuti a mettere neanche un pannello fonoassorbente.
Okay. Grazie.
Grazie Simone Negri, consigliere regionale che sta seguendo il tema appunto dei data center in Lombardia, magari ne riparliamo quando questa legge sarà approvata.
Buona serata, alla prossima.
Volentieri, grazie.
Grazie, abbiamo ancora un paio di minuti, caro Gianluca, ma vogliamo dire che il 9 maggio c'è l'assemblea dei soci di Enostra,
sì,
giusto?
Insomma, chi è socio o socia di Enostra ha già ricevuto la comunicazione, tra l'altro sarà una doppia assemblea ordinaria e straordinaria. Nell'ordinaria sostanzialmente racconteremo quello che abbiamo combinato un po' nel 2025 e quello che abbiamo intenzione di combinare nel 2026. Mentre nella straordinaria valuteremo l'ipotesi di cambiare lo statuto per qualificarci come impresa sociale. Noi riteniamo che di fatto lo siamo sempre stati, no? Le cose che facciamo rientrano perfettamente dal nostro punto di vista in quella che è la definizione di impresa sociale, ma appunto, per poi averne i riconoscimenti dobbiamo modificare lo statuto. Poi ci saranno anche aspetti, diciamo, un pochino più operativi. Una delle cose di cui parleremo nell'assemblea dei soci che si terrà a Vicenza, ovviamente è possibile seguirla online su YouTube e se siete soci o soci riceverete tutte le indicazioni ed è ovviamente possibile votare a distanza. Una delle cose di cui parleremo sarà il piano strategico. Costruendo questo piano strategico che dovrebbe definire gli obiettivi della cooperativa per i prossimi 3 anni e parallelamente agli obiettivi le risorse che mettiamo in campo, e di questo parliamo già domani alle 18 ci sarà un webinar verso il piano strategico 2026-2029. Ci saremo io e Chiara Brogi, che è la vicepresidente di Enostra, con la moderazione di Letizia Palmisano, e delineeremo un po' le linee di indirizzo che abbiamo immaginato fin qui.
Noi torniamo mercoledì prossimo, grazie a Lorenzo Teclem e Marianna Osuelli in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
La linea doppio clic, ciao!
Ciao!